Ora si registrerà la conferenza.
Bene, buonasera a tutti. Saluto anche, probabilmente collegato c'è anche il consigliere Caprioglio, vero? Consigliere Caprioglio c'è?
Ha aperto il microfono, ma non si sente.
Ok, consigliere Caprioglio ci sente? Però non sentiamo noi perché vedo dei segni, ma.
Proviamo così.
Questo non era il consigliere Caprioli.
Sente?
Consigliere Caprioli, ci sente?
Io la sento.
Ah, benissimo, sentiamo anche noi lei.
Ok.
Direi che prima seguiamo, è un po' una procedura diversa questa sera perché la prima cosa che volevo presentarvi è la presenza, un gioco di parole, la presenza del segretario, il dottor Ingrassia, che funziona a scavalco per questa serata del Consiglio Comunale. Ringraziamo quindi il segretario della sua presenza e diamo il benvenuto a Santhià, visto che forse aveva già presenziato anni fa, sempre a scavalco, me l'aveva ricordato in una seduta del Consiglio Comunale. E quindi è nuovamente qui presente. Dopodiché, ancora forse prima di partire con l'appello e con l'inizio, direi che tutti noi ci alziamo e seguiamo un minuto di raccoglimento in onore di Papa Francesco. Inutile dire che è stato per noi in tutti questi anni una figura importantissima, credo che lo sia stato per chi crede e chi non crede. E soprattutto per la sua predisposizione all'accoglienza, per la predisposizione che lui aveva nei confronti degli ultimi e di chi faticava di più, per tutto quello che lui ha cercato di fare affinché la guerra non diventasse quello che purtroppo è diventato in questi giorni. E ci mancherà, credo che ci manchi già tantissimo in questi giorni e continuerà a mancarci. E ci auguriamo solo che davvero il suo successore possa fare altrettanto bene quanto in questi anni Papa Francesco ha fatto per noi. Direi che il minuto di raccoglimento può partire. Bene, grazie a tutti. Quindi, oggi 23 aprile 2025 alle ore 18:30 inizia il Consiglio Comunale. A lei, segretario, per l'appello.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Adiotti Angela, Beccaro
Presente.
Mattia,
Presente.
Ferracatta Alessandra,
Presente.
Manuela Catino,
Presente.
Bellardone Renzo,
Presente.
Vedon Mauro,
Presente.
Manciovas Giorgia,
Presente.
Carando Massimo,
Presente.
Battua Elisa,
Presente.
Munì Biagio,
Presente.
Angelora Antonio,
Presente.
Caprio Alessandro.
Presente.
Il
Bene, grazie segretario. Direi che passiamo al primo punto all'ordine del giorno, che è appunto la surroga da consigliere comunale di Canova Gilberto. Anche qui occorre sicuramente fare dire due parole su Canova Gilberto. Gilberto Canova è stato sindaco nel comune di Santhià per 10 anni, precedentemente era stato assessore, quindi ha nel suo bagaglio della sua vita politica su Santhià chiaramente ha dato molto a questa città in termini di accoglienza, è stato sempre molto vicino ai suoi concittadini. Direi che pur non essendo a volte, spesso nella mia vita non sono stato d'accordo su quanto lui operava e sulle sue decisioni, ma c'è sempre stato tra noi un rapporto sempre molto civile, molto d'amicizia, perché Gilberto era una persona, come ho detto, accogliente. Il fatto che a mio parere, oltretutto, io sono contenta della vita che lui ha fatto, perché sicuramente è stata una vita piena e fatta come lui ha deciso di farla, questa vita. Quindi in tutti i suoi atti c'è stato sempre la consapevolezza delle sue decisioni, che non sono mai state portate avanti da altro se non il suo modo di vivere e le sue scelte che ha operato anche amministrando la città. Quindi ha sicuramente, visto che ha passato qui dentro parecchi anni, ha sicuramente direi fatto cose di buon senso e anche per la città utili. Nel contempo può aver sbagliato altre cose, a nostro parere. Poi diciamo che siamo arrivati nel 2011 con eredità anche pesanti da un punto di vista della sua precedente amministrazione. È inutile dirlo che difficoltà noi ne abbiamo avute. Non dipendevano assolutamente solo dal suo modo di amministrare, ma certo che su certe cose abbiamo faticato molto. Voglio essere franca, perché non voglio essere la persona che racconta una verità che fino all'altro giorno era diversa. Quindi onore a Gilberto per quanto ha dato alla città di Santhià, e se c'è qui qualcun altro che pensa di voler dichiarare qualcosa di diverso o raccontare la figura di Canova, lascio spazio affinché questo possa avvenire. Altrimenti, in questo caso, sappiamo che il posto vuoto di Canova Gilberto verrà occupato attraverso la surroga con il consigliere che è stato il primo escluso della lista. Consigliere Caprioglio.
Scusate, ma ho dovuto andare, come ho detto sindaco, avevo un'emergenza. Allora, voglio...
Vuoi aggiungere qualcosa?
Niente, voglio solo unicamente ricordare Gilberto, come l'ha ricordato Don Paolo nella sua omelia, che sotto appunto la guida spirituale della Chiesa e sindaco Canova è stato un periodo molto importante per la città di Santhià.
Bene, ok, grazie. Grazie consigliere Caprioglio. E quindi direi passiamo alla surroga del consigliere comunale e la convalida e giuramento del consigliere subentrante. Segretario, leggo quindi la proposta di delibera. Allora, considerato che in data del 9/4/2025 è deceduto il consigliere comunale Canova Gilberto, eletto nelle consultazioni del 3 e 4 ottobre 2021 nella lista numero 2 del gruppo Orgoglio Santhià Canova Sindaco, visto che ai sensi dell'articolo 45,1 del decreto legislativo 18 agosto numero 267, nei consigli provinciali, comunali e circoscrizioni, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Esaminato il verbale rimesso dall'ufficio elettorale relativo all'adunanza del presidente delle sezioni sull'esito delle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021, con riferimento all'ordine sequenziale dei non eletti nella lista numero 2 gruppo Orgoglio Santiaca Nova Sindaco, in ordine successivo di voti attribuiti come primo non eletti, il signor Osvaldo Russo, cifra individuale 500, nato a San Severo il 21/3/1951, al quale è stata inviata comunicazione protocollo 6309 del 14/4/2025. Preso atto che alla data 15 aprile 2025 l'interessato ha dichiarato la volontà di accettare la nomina a consigliere comunale, ritenuto di convalidare quindi nella carica di consigliere comunale il signor Osvaldo Russo, dando atto che lo stesso non si trova in alcuno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità previsti dalla vigente legislazione. Visto che l'articolo 38,4 del decreto legislativo 267/2000 così recita: i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Visto lo statuto comunale, preso atto che i pareri espressi ai sensi per gli effetti di cui l'articolo 49,1 del decreto legislativo 267/2000, per le motivazioni espresse che si intendono integralmente richiamate, delibera di surrogare il consigliere Canova Gilberto con il signor Osvaldo Russo, che segue nella lista del primo dei non eletti, e di attribuire pertanto allo stesso il seggio resosi vacante, di convalidare l'elezione a consigliere il signor Osvaldo Russo, in quanto non sussistono condizioni di incandidabilità e incompatibilità rispetto alla carica di consigliere comunale, di dare atto che a norma dell'articolo 38,4 del richiamato decreto legislativo, il signor Osvaldo Russo entra immediatamente in carica, di comunicare il presente atto alla prefettura di Vercelli e successivamente, stante l'urgenza, di provvedere il Consiglio Comunale e quindi chiede di deliberare l'immediata eseguibilità. Direi che è giusto accogliere il consigliere Russo e di chiedergli di accomodarsi al tavolo.
Da votare, Angela.
Votiamo. Prima di accomodarsi votiamo. Ok. Chi è favorevole? Sarazzata di mano.
Favorevole.
Immediata. È uscito, si vede in questo momento. Non c'è. Quindi, immediata eseguibilità.
Favorevole.
Accomodati, consigliere. Beh, diciamo che anche tu non sei una presenza nuova nel Consiglio Comunale, quindi benvenuto. Se ti diamo la parola, se hai voglia di raccontarci qualcosa.
No, io l'unica cosa che chiedo, dal momento che occupo un posto abbastanza importante dal punto di vista del nostro gruppo politico, se era possibile fare anche qui un minuto di raccoglimento in ricordo del Orgoglio di Berta.
Certo. Se posso chiedere al consigliere Russo se intende, perché tu sai benissimo che all'inizio di questa legislazione, nel 2021, i gruppi erano due gruppi divisi, cioè eravate due liste diverse, dopodiché siete confluiti recentemente in una lista unica sotto l'egida di Forza Italia. Questa era stata la dichiarazione all'epoca con capogruppo il consigliere Caprioglio. Intendete proseguire in questo modo? Ti riservi, cioè?
Sì, proprio perché in passato se l'ha parlato con Gilberto sì, di fare questo gruppo. Mio intendimento però è portare avanti ancora per un po' di tempo il ricordo della nostra lista Orgoglio Santiago, proprio in ricordo del compianto Gilberto. Quindi io vorrei essere, io voglio autorappresentare almeno per i primi tempi, poi nel corso delle altre sedute vediamo. Anche perché nulla, come già ho spiegato al consigliere Caprioglio, nulla toglie il fatto che comunque collaboriamo insieme, quindi rimane sempre il gruppo collaborativo, però solo da un punto di vista di facciata gradirei avere mantenere quel simbolo.
Grazie. Va bene. Quindi proseguiamo con il secondo punto all'ordine del giorno, lettura verbali seduta precedente. A lei, segretario.
Sì. Sono i verbali della seduta del 14 marzo, numero 1 lettura verbali seduta precedente, numero 2 ratifica deliberazione numero 28 del 27 gennaio 2025 all'oggetto variazione numero 2 al bilancio di previsione 2025-27, aggiornamento DUP 25-27, numero 52 del 25 febbraio 2025 all'oggetto variazione numero 3 al bilancio di previsione 2025-27, aggiornamento DUP 2025-2027, correzione oggetto delibera giunta comunale numero 28 del 27 gennaio 2025. E poi numero 3, variazione numero 5 al bilancio di previsione 2025-27, aggiornamento DUP 2025-2027, numero 4, modifiche ai sensi dell'articolo 17,12 lettera del piano regolatore generale comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 2 del 26 marzo 2018 e successive modifiche. Numero 5, trasformazione del diritto di superficie e diritto di proprietà degli immobili siti in via Grazia Deledda numero 43, via Eugenio Montale numero 15, approvazione della relazione di stima e schemi convenzione. Numero 6, risposta alle interrogazioni ai sensi del DLGS 267/2000, articolo 43,1, su Piazza Aldo Moro e decoro urbano. Numero 7, comunicazione sindaco e consiglieri. E questa era l'ultima.
Bene. Qualche dichiarazione o passiamo alla votazione? Per approvazione, per alzata di mano, chi approva?
Favorevole.
Logicamente l'astensione di Russo. E passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione rendiconto esercizio 2024. E qui ci si aspetta ed è naturale che io passi la parola all'assessore Emanuela. E quando si parlava un po' questa mattina con lui, il malloppo è veramente pesante. Ed è oltretutto un malloppo illeggibile, lo dico da un punto di vista di persona che con i numeri davvero fatica molto. Però l'assessore Emanuela mi dice una cosa, che è proprio questa la cosa principale. Parlare del rendiconto dell'esercizio 2024 vuol dire parlare logicamente di numeri, mettere insieme tutta una serie di conti, di tutto quello, la fotografia di tutto quello che è successo nel 2024. Ma come non parlare dell'operazione che noi nel 2024 siamo riusciti a portare a termine? Un'operazione che definire, io lo definisco grandiosa, perché per noi è stato davvero un po' l'arrivo su un percorso accidentatissimo. Che cosa è successo l'anno scorso?
L'anno 3 scorso, luglio 2020. Diciamo la data, 3 luglio,
3 luglio 2024. Cosa è successo il 3 luglio 2024? Che finalmente
il giorno della maratona tra iscritti
dovresti spegnere il microfono.
Chiedo scusa.
Di nulla. Il 3 luglio 2024 è successo che l'operazione PIP, e chi abita a Santiago sa ormai, è venuto a conoscenza di cosa può essere il PIP, di cosa è stato per noi e non solo per la nostra amministrazione ma anche per quella precedente. Il PIP è stato un qualcosa che doveva raccontare lo sviluppo di Santiago, ma che purtroppo per una serie di fattori così non è stato. E ha portato dietro di sé, anziché lo sviluppo, una valanga di problemi. Perché logicamente quando si sviluppa un'area e dopodiché non si riesce a vendere quell'area e ci sono in campo dei debiti, è chiaro che quei debiti si possono portare avanti un anno dopo l'altro, dopodiché è chiaro che chi si aspetta di essere pagato a un certo punto procede con delle azioni, e le azioni sono state logicamente mettere sotto sequestro tutta l'area, quindi il pericolo della vendita all'asta, anzi una vendita all'asta per fortuna è andata deserta, di seguito una serie di tavoli in cui noi ci siamo incontrati e confrontati con dei probabili e possibili acquirenti, ma certo è che avere l'area tutta sotto sequestro e sotto impossibilità, diciamo, di poterla vendere dall'oggi al domani, tutti i vari tavoli di concertazione sono andati falliti, perché è chiaro che un acquirente davanti al fatto di un'area non libera si spaventava. Il periodo era sempre ancora, ma nemmeno adesso non sarà, non è chissà che cosa, però certo è che molte cose sono cambiate. Dopodiché siamo riusciti davvero a portare a termine con i due creditori l'operazione di poterli pagare saldo stralcio, quindi chiedendo a loro di accontentarsi, ma loro ben felici di chiudere anche loro la partita, e noi in questo caso abbiamo finalmente trovato un acquirente che ha acquistato quei primi due lotti che hanno consentito di liberare l'area. Ecco, quello è sicuramente quello che noi ricorderemo del 2024. Dopodiché accaduta poi, rispetto a quel giorno in cui siamo riusciti a chiudere la partita con i creditori, abbiamo tirato prima di tutto un sospiro di sollievo, e poi successivamente nei mesi che sono ancora stati parte del 2024 e l'inizio del 2025 siamo riusciti a portare avanti altri accordi e altri tavoli e altre possibilità future di vendita. Questo ormai lo diciamo con una consapevolezza abbastanza sicura, perché stiamo sempre parlando di terreni vendibili, ovvero stiamo sempre parlando del PIP attuale. Stiamo parlando oltretutto anche, e questo lo diciamo anche questo con una soddisfazione e anche un po' una commozione, che è stata quella circa una ventina di giorni fa, di vedere arrivare a sedersi al tavolo le persone che avevano acquistato quei due primi lotti e di portarci un progetto di fattibilità, un progetto che adesso seguirà logicamente il progetto poi definitivo, ma che racconta davvero la volontà anche di realizzare, non solo di aver acquistato un terreno, ma di realizzare veramente qualcosa. Quindi davvero direi che siamo tutti felici di questo, tutti noi ci abbiamo messo del nostro, tutti insieme, perché non escluderei nessuno a questo tavolo della maggioranza che non abbia contribuito con il proprio lavoro, con le proprie conoscenze. Ecco, tutti insieme abbiamo fatto un buon lavoro e tutti insieme ci ringraziamo. E direi che a questo punto passo invece questi numeri molto, molto scarni, molto, e molto per me inaccessibili, passo la parola all'assessore Manuella.
Grazie sindaco, buonasera consiglieri. Naturalmente non mi metterò a leggere tutti quegli allegati perché sono effettivamente leggibili, però darò un riassunto, come al solito, di quello che è successo numericamente nel 2024. Allora, questa sera portiamo appunto in Consiglio Comunale il consuntivo 2024, è un documento di rendicontazione, tira le somme di un'annata, ma fotografa al 31-12 una situazione contabile di quanto il Comune ha incassato o ha pagato durante quell'anno. Il risultato può essere un avanzo di amministrazione o un disavanzo, ormai a Parenzo sarebbe rarissima la cosa e si spera sempre che sia un avanzo, perché il disavanzo dobbiamo poi preoccuparci. Prima di essere portato in consiglio viene approvato dalla Giunta. Prima di addentrarmi vorrei dire che negli ultimi anni i bilanci comunali sono stati un po' caratterizzati da fattori esterni, no? Ci sono stati gli anni del Covid, per cui si parlava poco di investimenti, progettualità, perché il Covid aveva bloccato tutto, e molte spese venivano indirizzate appunto per far fronte a quale situazione. Finito il Covid, sembrava che finalmente quella famosa luce in fondo al tunnel fosse arrivata, e invece ci siamo ritrovati con prima una guerra, poi una seconda guerra, e ce l'abbiamo ancora oggi. E questo ha causato un enorme aumento delle spese energetiche. Il gas è andato alle stelle, pertanto energia elettrica, costi di riscaldamento, eccetera. Questo ha portato anche un'inflazione che ha rialzato la testa molto pericolosamente. Adesso è un po' rientrata, però comunque i problemi ci sono stati. Tutto questo ha avuto un riflesso negativo nei bilanci 2022-2023 e anche ancora nel 2024. Cioè gli aumenti che ci sono stati per l'inflazione sono comunque rimasti. Non è che sono tornati indietro i costi, di quando si va ad acquistare semplicemente in una ferramenta qualcosa, i costi non sono tornati indietro. E diciamo che tutto questo è avvenuto in un contesto che era già eccezionale. No. Poi, naturalmente bisogna dirlo, anche il governo ci ha messo del suo, perché comunque, l'avete letto su tutti i giornali, c'è stato un taglio al fondo di solidarietà comunale, alcune risorse sono state dirottate per un utilizzo diverso l'anno successivo, ma soprattutto ai comuni non è stato più rinnovato, che per Santià valeva 70.000 euro, quella quota di finanziamento per l'efficientamento energetico annuo che venivano date ai comuni. 70.000 euro non è veramente poco. Per cui diciamo che il 2024 è stato pesantemente influenzato in negativo, e dicevo prima, fin qui tutto in un contesto che era già eccezionale. Ora invece abbiamo avuto una nuova situazione con l'elezione in America di un nuovo presidente. E tutto questo in una grande democrazia, gli Stati Uniti, che si ritiene dei fottuti approfittatori.
Parassiti.
Fottuti approfittatori è esattamente la traduzione. Una politica estera che vuole dissestare il mondo a colpi di dazi. Dopo la diretta mondiale dello show dei dazi e la Casa Bianca, abbiamo uno scenario instabile e confuso. L'attuale incertezza rallenta e blocca le iniziative private di investimento. Questo potrebbe succedere anche nel nostro PIL. Le cose potrebbero subire un rallentamento, se non un arresto. Nessuno è in grado di fare previsioni, perché nessuno sa come si risolverà questo caos dei dazi e cosa aspettarsi per i prossimi mesi. Cresce il timore che l'approccio aggressivo e imprevedibile degli Stati Uniti possa compromettere gli equilibri economici globali. Gli effetti sull'economia reale sono difficili da quantificare, si profilano di grande portata e di lungo periodo. Ecco, questa brevissima considerazione l'ho voluta fare perché le nostre finanze comunali non sono indenne da essere influenzate dalla situazione dei dazi. Non è solamente l'uovo che subirà un aumento al supermercato, ma anche i nostri costi subiranno un aumento e non siamo in grado ora di quantificarne il valore. Ora, torniamo al nostro bilancio di chiusura. E prima di soffermarmi sul, diciamo, risultato d'esercizio, vorrei dare dei dati, diciamo, fra i più importanti, dei capitoli più importanti. Ecco, una cosa molto importante nel corso del 2024, come ricordava il sindaco, è stata la soluzione del problema PIL. La soluzione economica è stata anche quella che, risolvendo ipoteche e pignoramenti, si sono liberati 725.000 euro che erano al bilancio vincolati, se vi ricordate, per il rischio della lettera di patronaggio che era stata firmata dall'allora sindaco Canova e che impediva di fatto di utilizzare quei 725.000 euro, perché c'era quel rischio in piedi per quella garanzia assunta senza un ordine di consiglio comunale o una delibera di giunta. Pertanto, ecco, abbiamo liberato quei 725.000 euro che ci hanno permesso di fare molti lavori iniziati nel 2024, alcuni conclusi nel 2025, asfaltature di importi importanti, rinnovamento nei vari giardini pubblici dei giochi per bambini e sul verde pubblico, acquisto di automezzi, insomma, sono state spese importanti. Altre voci che dobbiamo citare, poi sono diciamo le solite, abbiamo 600.000 euro all'anno di quota mutui da versare a Cassa Depositi e Prestiti, equilibrati fra 300.000 di quota capitale e 300.000 di quota interesse. La spesa per energia elettrica è salita a 235.000 euro, la spesa di gestione calore 339.000 euro, ma se vi ricordate nel passato consiglio comunale abbiamo detto che adesso la gestione calore non è più quella precedente fornita da ENGE, ma siamo passati a una gestione, diciamo, autonoma che ci garantirà sicuramente dei grandi risparmi. Poi abbiamo, come sempre, il capitolo classico della manutenzione, 140.000 euro, che quello sinceramente non è mai sufficiente, è sempre un po' tirato. La quota annua che versiamo al CISAS, di 250.000 euro, questa è molto importante, il tutto controbilanciato dal fondo crediti
dubbia
esigibilità, non mi veniva, di 850.000 euro, che è quella quota che a bilancio praticamente viene messa a vincolo, non può essere utilizzata fra le entrate, cioè è proprio una voce di costo per pareggiare quelle quote di entrate che non vengono versate dai contribuenti. Fra le entrate più importanti abbiamo l'addizionale comunale che è di 950.000 euro, la quota TARI di 1.350.000 euro, fondo solidarietà comunale di 420.000 euro, è stato diminuito di 40 dato 380, l'IMU di 2.287.000 euro. Queste sono le voci più importanti. Veniamo ora all'avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione è di 164.000 euro. Questa voce è formata da varie componenti. Diciamo che veramente la differenza fra le entrate e le uscite, cioè il vero avanzo, è di 90.000 euro ed è quello che la Giunta Comunale ha approvato come avanzo presunto a febbraio. Dopodiché viene gonfiato, diciamo, dall'avanzo non utilizzato del 2023 e dal riaccertamento dei residui attivi e passivi. Il totale, da 90.000, si arriva a 164.000 euro. Dopodiché, come sempre, il nostro bilancio viene sottoposto al vaglio del revisore dei conti, che ci ha dato il parere positivo. Dopodiché, se ci sono interventi, diciamo, io chiuderei qui senza addentrarmi alla lettura del bilancio allegato.
Bene, do la parola se ci sono degli interventi. Consigliere Muni.
Allora, io intervengo in merito al discorso del PIP, perché mi sembra doveroso farvi dei complimenti, perché il merito va al merito, per cui tutti ci siamo augurati, e io sfido chiunque a dire di no, sui nostri programmi elettorali, quando ci siamo candidati, a valutare la situazione del PIB, perché quei 725.000 euro pesavano tantissimo sul discorso del bilancio, sugli investimenti, perché era una parte vincolante relativamente ai debiti della società. Noi non abbiamo, né in questi anni, noi quando siamo intervenuti abbiamo sempre sostenuto il discorso del saldo e stralcio, perché ci sembrava l'unica via possibile per poter risolvere in parte la questione del PIP, perché purtroppo la banca e la LIS, che era l'altra parte di debito accumulata da parte del comune, sui lavori relativamente al discorso dei terreni del PIP. Quindi su questo credo ci sia un merito di tutti, perché anche nelle decisioni, nelle votazioni della Consiglio Comunale, abbiamo dato luogo al riconoscimento e alla volontà di tracciare una via possibile per risolvere definitivamente la questione. I terreni adesso sono liberi. E tralascerei, assessore Manuello, il discorso, lei sa che io sono diretto dai dazi, perché i dazi in questo frangente da parte del presidente americano hanno un'indeterminatezza che non è possibile fare delle valutazioni di merito, specie nella presentazione di un rendiconto d'esercizio di un comune come San Biagio. Ma al di là di quello, io ritengo, e ho sempre detto, che purtroppo anche i 164.000 di avanzo sono praticamente un risultato ottimo nel discorso, però, di annoverare le spese che ad oggi, per la questione legata all'energia e all'approvvigionamento del gas, con gli alti e bassi che derivano dal mercato in parte europeo, in parte, diciamo, il mercato globale, va a determinare spesso un aumento dei costi in un periodo temporale che potrebbe assorbire gran parte dell'avanzo che si è determinato. Voi, come sapete, io in questi anni come gruppo abbiamo sempre votato, abbiamo votato contrari a qualsiasi variazione di bilancio, a qualsiasi aggiornamento del TUF, per scelta, e l'abbiamo motivato in una delle prime riunioni. Anche stavolta voteremo contro, però ci tenevo proprio a precisare che i meriti relativamente al discorso legato al PIP, perché sì che non sappiamo se ci saranno altri investitori o meno, però io ritengo che Sandia, avere il comune di Sandia, avere la possibilità di avere dei terreni liberi è un modo come un altro di incentivare eventualmente alcuni investimenti che peraltro sono legati a uno sviluppo complessivo della città, anche nella parte che riguarda l'ex Maiola, perché anche lì si parla di un investimento, sembra che la ragione sia quella della logistica. Io non ne conosco a fondo, perché ho avuto modo di non trattare, di non conoscere effettivamente quella che è la situazione. Quindi come gruppo voteremo contro, ma il mio intervento va nell'intenzione di dare merito per la soluzione che è stata trovata sulla situazione del PIL.
Posso, sindaco?
Sì, chiudo solo con Magliola dando un'informazione, perché in effetti ci sarà a breve, nel mese di maggio, un ulteriore incontro con la Regione proprio sulla questione ferrovie francesi. Erano arrivati direi un anno e mezzo fa, avevano visionato il sito, c'era logicamente la situazione della bonifica, pesava molto, perché è chiaro che uno addentrarsi in un sito con questa bonifica che ancora mancava, il fatto di averla sollecitata in questi mesi e di aver intrapreso con la nuova proprietà questo progetto di bonifica che sta andando avanti, perché è già stato presentato sia alla provincia che ad ARPA e agli altri enti, deve aver fatto ragionare più profondamente appunto questi investitori, i quali sono disponibili nuovamente a venire a incontrarci, ci troveremo un po' tutti assieme, sicuramente l'aiuto da parte, lo diciamo, dei politici di riferimento, un presidente di una provincia che si è speso proprio per ricomporre, diciamo, queste interlocuzioni e ci crediamo in questa cosa, perché è chiaro che loro ritengono che quel sito possa essere importante per poter fare le manutenzioni su quel luogo e riprendere di nuovo con la stessa attività, o perlomeno un'attività simile di anni fa, anche sperare bene in quel sito. È vero, una logistica va bene tutto, ci mancherebbe, è sufficiente già il fatto di recuperare da un punto di vista ambientale e da un punto di vista produttivo quell'area all'interno di Sant'Ià, ma è la cosa che tutti noi ci auguriamo davvero. Non c'entra più nulla che siano proprietà nostre, che sia di un privato, ma è proprio far rivivere di nuovo la città. Però certo è che trovarci, anziché una logistica, trovarci con qualcuno che fa manutenzione, che riprende a fare sicuramente in ottiche diverse, sicuramente non con tutto, occupando non tutto quello spazio immenso, e fa ben sperare. Questo sì. Prego, Mattia.
Grazie. Grazie sindaco. No, volevo solo rifarmi molto velocemente a quello che ha detto Gattino e poi fare due considerazioni insieme al consigliere Muni. La prima è questa, anch'io entro nei dazi, non sono in grado, però sono invece soddisfatto, cioè se noi prendiamo il rendiconto come un bilancio dell'amministrazione 2024, vedo qui la dottoressa Vizia e le chiedo davvero di portare quel messaggio a tutti gli altri dipendenti comunali, perché nonostante le difficoltà che ci sono state, abbiamo fatto tantissimi lavori. A Gattino ricordava i parchi giochi, le scuole, le asfaltature, le nuove luci, tutta la questione degli infissi. Abbiamo fatto davvero tanto e penso che la città questo l'abbia notato, l'abbia visto, ma soprattutto le telecamere. Siamo riusciti a sfruttare tantissimi bandi e questo davvero è merito degli uffici comunali, dobbiamo dirlo, e anche un pochino prendiamoci a volte qualche merito nostro, a volte un po' di caparbietà nel provare a portare a casa il più possibile. L'altra cosa che volevo ringraziare il consigliere Muni pubblicamente, perché non è scontato, specie in politica, dare meriti a chi meriti ha. E questo volevo ringraziarti davvero, perché a volte leggiamo anche sui giornali chi prova a prendersi meriti,
quando l'amministrazione, che quando amministra non può farlo, perché come sai bene ci sono delle trattative, a volte anche molto riservate, molto ovviamente segrete, usiamo questo termine, firmiamo dei contratti, per la quale non possiamo ovviamente annunciare, se non a cose fatte. Ecco, la tua comunicazione, la tua affermazione in questo Consiglio Comunale, davvero oltre a renderti merito, rende merito a volte anche del nostro lavoro, quindi davvero grazie. Senza magari titoloni sui giornali, davvero per dire sono arrivato prima io, ma solo per il bene della città. Grazie.
Qualche altra dichiarazione? Passiamo alla votazione. Chi approva per alzata di mano?
Contrario.
Consigliere Caprioglio, contrario. Contrario. Astenuto. Passiamo alla delibera numero 4. Variazione numero 6 al bilancio di previsione 2025-2027 e aggiornamento DUP 2025-2027. La parola all'assessore Manuella.
Beh, abbiamo appena approvato il bilancio 2024 e facciamo subito una variazione, così prendiamo un po' di avanzo e lo utilizziamo già subito. Allora, in questa variazione è per un totale di 67.000 euro, di cui la parte da Leone la fa appunto l'avanzo per 45.900 euro, le altre 20.000 è un aggiornamento dall'addizionale comunale IRPEF, 1.400 euro, era già un avanzo vincolato che rientra, ma era già come spesa vincolata. Le due voci importanti di entrata sono quelle, vengono distribuite su diversi capitoli, ma la parte da Leone lo fa come sempre il tecnico, l'ufficio tecnico, che nei vari capitoli andremo a distribuire circa un 25.000 euro. Ecco, un'altra quota la utilizzeremo per acquistare due automezzi usati, ci serviranno per sostituire la macchina, chiamiamola l'auto di riserva dei vigili, attualmente un appunto, non so se l'avete mai visto in giro.
E se la vedete cambiate strada. Perché?
Comunque, io verrà sostituita e poi acquisteremo un altro automezzo che sarà, diciamo, a disposizione di tutto il personale per sopralluoghi, quant'altro fosse necessario. Poi 22.000 euro li utilizzeremo per l'adeguamento impianto termico della casa di riposo. Lì, se avete notato che quasi ad ogni variazione di bilancio aggiungiamo sempre qualcosa in quel fondo a perdere, e 12.000 euro di nuovo per manutenzione parchi e giardini, insomma una variazione importantina, e utilizziamo subito appunto questi 45.900 euro di avanzo appena.
Se posso sulla casa di riposo, sindaco.
Certo.
Perché è un argomento particolarmente importante e anche particolarmente oneroso, però provo il beneficio del dubbio spiegarvi tecnicamente questa ultima variazione. Nel senso che, come sapete, avevamo già anche detto gli ultimi consigli comunali, avevamo una questione molto importante sulla questione CPI. Questione CPI in questo momento riguardava quattro indirizzi in maniera particolare, che sono la casa di riposo vera e propria, cucina, gruppo elettrogeno e caldaia. C'è stato un ulteriore sopralluogo di vigili del fuoco, i quali hanno riscontrato ancora altre attività da fare. Vigili del fuoco dicono e noi eseguiamo. E quindi ci servono questi fondi in più appunto per adeguare come ci è stato richiesto. Dovrebbe essere la volta buona che mettiamo poi una pietra tombale sulla questione CPI, casa di riposo, e finalmente utilizzare le risorse per altro, perché se non fosse stato per il lascito Ferrero, comunque il Comune di Santiago è quasi impegnato alla fine tra lavori, CPI, cose nate, quasi 1 milione di euro. giusto farlo perché si tratta dei nostri anziani della comunità, quindi partiamo comunque da questo presupposto. Non sono soldi che vanno altrove, ma sicuramente sono soldi importanti. Questo fa sì che la casa di riposo qua Santià permane, in questo momento piena come struttura, funzionante. Abbiamo avuto anche degli incontri ultimamente, gli ospiti, per fortuna, grazie anche al lavoro dei dipendenti all'interno, stanno bene, siamo contenti. Dallo stesso campo, però, dobbiamo dire che sono stati investimenti importanti, magari meno visibili agli occhi della città, ma sicuramente utili e necessari.
Interventi?
Sì. Io mi auguro, assessore Beccaro, che con questo esborso che deriva dalla variazione del bilancio si chiuda la partita in casa di riposo. Perché è da diversi anni, ogni volta è da diversi anni che il Comune di Santiago
impegna
risorse importanti per la questione sicurezza all'interno della struttura. Io capisco che la struttura è nostra e che quindi ogni tipo di intervento bisogna farlo, perché altrimenti non è certificata la questione sicurezza, e per cui a volte si dovrebbe forse realizzare un progetto complessivo negli interventi. Perché io me lo ricordo, qui si parla di anni indietro, dove praticamente anche per le scuole mi si diceva che tutto era tranquillamente controllabile, poi ci siamo accorti praticamente che anche le scuole erano deficitarie e mancavano di un piano di sicurezza certificato. No, io parlo perché tu sai benissimo,
no, mi ricordo.
Su questa partita io ho avuto degli scontri con l'allora sindaco Cappuccio, il quale mi rassicurava dicendo che le scuole erano, poi abbiamo visto negli anni un esborso di denaro proprio per facilitare quella che era la certificazione sul piano della sicurezza, soprattutto nelle scuole. Poi io un'altra cosa che vi chiederei è di valutare anche un discorso relativamente a un intervento. Io capisco che l'Enel sul piano praticamente delle problematiche che sono emerse negli ultimi periodi relativamente all'illuminazione pubblica, perché praticamente molti cittadini spesso si lamenta del fatto che per diverse ore le vie non sono illuminate. L'illuminazione serve anche a dare sicurezza alle persone, perché nel buio a volte praticamente non vi sono soggetti che possono agire indisturbatamente per effettuare non belle cose. Per cui io vi chiedo di valutare insieme all'Enel, perché adesso siamo nel 2025 e non è accettabile che interi quartieri rimangano al buio per diverse ore. Io so che avete fatto un intervento relativamente all'illuminazione pubblica, prendendo in carico...
No, non ancora.
Adesso ti spiego.
Sì, però sì. L'obiettivo era quello di prendere in carico alcuni pali
valutazioni
che erano praticamente... Io tre consigli comunali fa con l'assessore Manuello si parlava praticamente di prendere in carico come comune una parte dell'illuminazione pubblica relativamente ai pali, con una gestione o manutenzione ordinaria che abbiamo difficoltà a vedere negli interventi di Enel. Quindi mi sembrava che l'intenzione fosse quella, compatibilmente con la parte del finanziaria disponibile per poter far ciò.
E in effetti abbiamo incontrato i funzionari. Poi quel fatto che tu metti sotto una lente è proprio quello del centro, quindi degli impianti, quelli più vetusti, sono quelli che sicuramente loro stessi ci hanno detto necessitano di interventi anche sostanziosi da parte loro. Quindi ci siamo fermati un attimo su quel fatto per evitare poi di accollarci delle linee che poi invece il giorno dopo raccontassero di nuovo tutto quello che in questi mesi abbiamo vissuto. E loro l'hanno messo, sono le linee più vecchie, sono quelle le prime linee di di illuminazione, stiamo proprio parlando di via Ospedale, via De Amicis, proprio il centro Piazza Biglia. Ecco, quindi gli incontri seguiranno, perché...
C'è da dire questo, che da questo incontro e anche con le segnalazioni diverse che abbiamo fatto alla prefettura, piuttosto che altro, perché come dici tu c'è una questione di illuminazione, ma c'è anche una questione di sicurezza, siamo riusciti a ottenere anche insieme ad altri comuni, bisogna dirlo, il fatto che Enel si avvalesse di un'altra ditta per la manutenzione. E infatti, se noi notiamo in questi ultimi periodi, questa situazione non si verifica più. Sono tornati con una ditta storica che era già presente sul territorio e dovrei andare a vedere il report, però mi viene da dire che a memoria negli ultimi 4-5 mesi queste situazioni, nonostante anche le forti piogge, infatti insieme alle piogge abbiamo sempre timore un po' dell'acqua, che a volte queste situazioni non si sono verificate. Certo è che, come dicevi tu, sindaco, abbiamo avuto delle interlocuzioni con Enel anche molto forti, perché abbiamo dovuto farci sentire in qualche modo, perché non era accettabile, così come l'interlocuzione che stiamo avendo, stiamo cercando di capire se tutto quello che andiamo a fare è poi una cosa utile alla città. Quindi stiamo valutando, e non è semplice, come voi sapete, perché poi Enel si divide nel sole, nel palo e nel luce, c'è la linea che è di uno, ma il braccio che è dell'altro, il palo che è di un altro ancora, e poi c'è un altro che... Quindi dobbiamo fare tutte le valutazioni per far sì che, come diceva il sindaco, non ci prendiamo una cantonata, ma facciamo una cosa utile per la città. Per quanto riguarda invece le scuole, giusto dire questo però, Biagio, nel 2011, quando allora si era insediata la prima amministrazione Impegno per Santiago, noi non avevamo un edificio col CPI, non ce n'era uno. Cioè noi avevamo tutti gli edifici della città senza un certificato prevenzione incendi. Possiamo dire adesso, dopo tanti anni e tanti soldi, che siamo quasi arrivati alla fine, quasi, perché speriamo sulla casa di riposo, mentre sulla scuola media, scuola Collodi, comune, altre strutture siamo arrivati. Per quanto riguarda la scuola Pellico, proprio per essere in massima trasparenza, siamo ormai a ottimo punto sulla questione asilo, siamo un po' più indietro sulla scuola elementare. Questo vuol dire che la scuola elementare non è sicura? No, perché vengono attuate tutte quelle misure per cui siamo tranquilli, certo è che hanno dei costi. C'è da dire che però su quello ci siamo concentrati appunto col PNRR. Come sapete, abbiamo preso questo finanziamento di 400.000 euro per la progettazione che prevede l'abbattimento e la ricostruzione della scuola. Speriamo che arrivino i primi soldi dello Stato del PNRR, che portiamo già, rispetto ad altri lavori, perché vorrebbe dire avere una scuola nuova.
Quindi passiamo alla votazione. Chi approva? Contrari?
Contrario.
Astenuto. Passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno, approvazione convenzione tra i comuni di Santià, Occhieppo Inferiore e Pollone per il servizio in forma associata della segreteria comunale. Quindi, come ben sapete, l'andata in pensione del nostro segretario, il dottor Cammarano, ha fatto sì che logicamente si sciogliesse la convenzione precedente e si andasse, e in questa serata chiediamo appunto l'approvazione per una nuova convenzione che abbiamo formato insieme con il comune di Occhieppo Inferiore e il comune di Pollone. La percentuale per quanto riguarda il tempo, eccola qui, sono 14 ore a carico del comune di Santià, 14 ore a carico del comune di Occhieppo Inferiore e 8 ore a carico del comune di Pollone. Non so se c'è qualche intervento, altrimenti passerei. No,
intervengo solo per dare il benvenuto al dottor Ingrassi.
In questo momento lui è a scavalco e vediamo se sarà uno dei prescelti. Noi, per carità, ce lo auguriamo.
In ogni caso la convenzione noi voteremo sì, perché è necessario che
funzioni a pieno, e certo, di questo dobbiamo continuare a ringraziare la dottoressa Vizia, che in qualità di vice segretario in questo periodo ci ha supportato tantissimo, ha supportato gli uffici, ha supportato noi come amministratori, direi
ha sopportato che... anche noi come amministratore.
Sì,
parlo, per me, parlo per me.
In maniera gratuita, che non è una cosa scontata, quindi direi che è da ringraziare sicuramente. E dopodiché però giusto entrare a pieno regime per quanto riguarda la posizione del segretario. Quindi chi approva per alzata di mano?
Favorevole.
Favorevole. Astenuto. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, che è la comunicazione sindaco e consiglieri. Poi ci sarà ancora quel punto.
Posso
punto
fare se
partiamo
a mio avviso, segretario, possiamo il discorso della tale e poi
bene,
dobbiamo votare.
Siete tutti favorevoli?
Sì.
Va bene.
Ok, e quindi il punto all'ordine del giorno.
Cioè, abbiamo votato la proposta Monia, io lo scriverei a verbale comunque, dottore.
E di questo vediamo.
Che è la presa d'atto del piano finanziario Tari 2025 e l'approvazione tariffe. Parola all'assessore Emanuella.
Allora, il piano finanziario della Tari è praticamente identico al 2024, non sono cambiati. Diciamo che però dal punto di vista del totale della tariffa da cittadini...
Alessandro, scusa, gentilmente, che spegne il microfono, sennò rimbomba tutto. Grazie.
Dicevo, comunque, dal punto di vista invece dell'importo, del costo reale che la San Germano ci fa pagare, e per cui il piano finanziario che è stato presentato a Corva, ha ribaltato a noi, diciamo che ci sarà un aumento del 2,5%, ecco, purtroppo è così. Allora, a questo punto all'ordine del giorno è stato inserito un po' in fretta, anche perché la scadenza per approvare la Tari è il 30 aprile, ma quest'anno c'è stato, diciamo, il bonus sociale che il governo ha approvato a favore delle famiglie, che ha rallentato un po' la situazione, e in verità proprio chiaro ancora non è. Abbiamo preferito portarlo comunque in consiglio comunale, anche se non abbiamo benissimo la certezza 100% della chiarezza di come si gestirà questo bonus sociale. E visto che ne parliamo, è un bonus che è nato nel 2019, non è un bonus recente. Era nato da un'idea del governo Conte, e dopodiché è rimasto lì, ora è stato ritirato fuori ed è stato attuato. Praticamente tutte le famiglie che hanno un ISEE compreso fra i 9.530 euro e i 20.000 euro, e che a seconda del numero di persone, di figli a carico, avranno, insomma, verrà distribuito questo sconto, che è del 25% sulla Tari, verrà distribuito a queste famiglie. L'elenco verrà dato, come tutti i bonus recenti, ad un elenco che ci fornirà direttamente l'INPS, lo Stato, insomma, ci sarà fornito dai soliti meccanismi, canali che sono stati adottati per gli altri bonus. Ecco, una cosa non è ancora chiara: se questo bonus, che dovrebbe essere, diciamo, un costo di 6 euro a tutti i fruitori della tassa rifiuti, e perciò questo 6 euro in più di maggiorazione che verrà messa sulla collettazione Tari andrà a compensare questo bonus. Ecco, non è ancora compresa una cosa: se anche i fruitori del bonus lo devono pagare, cioè, per chiarezza, se una famiglia deve pagare 100 euro, il 25% dovrebbe pagarne 75, ma se tu già aggiungi 6 euro diventano 81, praticamente il bonus non è più di 25 euro, ma diventa di 19 euro. E questo non è ancora chiaro. Comunque, vabbè, lo sapremo e speriamo che correggano la cosa. Boh, tutto il resto, diciamo, rimane come gli altri hanno.
Volevo solo capire l'aumento e quantificare, diciamo, quel 2,5% che l'assessore Manuel ha detto, a cosa corrisponde nella totalità del costo per la Tari, perché la Tari è una di quelle spese che dobbiamo coprire con gli introiti e suddividere in base alle famiglie. Quindi volevo capire qual era la somma
per essere interamente coperto.
Sì, sì, sì. Allora, la somma quest'anno del nostro piano finanziario è di 1.375.000 euro. Un milione e 340 era quella dell'anno scorso, per cui il rapporto sono 35.000 euro. All'incirca siamo 2,5-3%, se non ho fatto esattamente la percentuale, però 30.000 euro, 2,8% dovrebbe
essere. 81. Non lo so.
Intervengo in merito al discorso del bonus relativamente alla Tari, che era presente ma non era applicato, qualche anno non veniva applicato. Adesso sembrerebbe riprendere un po' il discorso legato alla situazione dell'ISEE e al numero dei componenti nuclei. Avviene già per lo sconto luce e gas, perché le ISEE che sono inferiori ai 15.000 vanno segnalate all'ARERA, la quale praticamente contatta i fornitori di energia elettrica per gli utenti e applica e fa applicare praticamente lo sconto rispetto al costo totale dell'energia. Credo che anche per la Tari dovrà essere individuata un'agenzia che agisca dopo le verifiche dell'ISEE. Quindi credo che il punto sulla questione relativamente se è in chiusura o meno sia legata a definire chi è che materialmente, dico, luce e gas c'era, era o viene data da Rera anche il compito di determinare.
Sarà Rera che gestirà tutta la situazione finanziaria del prezzo.
Esattamente. Quindi io ritengo che sia un beneficio soprattutto per le famiglie numerose. Noi come comune, se mi posso permettere, sono Manuela, riceviamo dal povero una somma pari circa 24.000 come ritorno.
No, anche qualcosa di più. Cioè cambia ogni anno a seconda della differenziata che facciamo, ma questo è già tutto incrociato come valori, non è che quello che ci viene rimborsato se lo mettiamo da parte lo utilizziamo per altro,
no. Solo
va a compensare il costo generale.
Se va a compensare sono totalmente d'accordo, perché poi alla fine sono soldi che vengono utilizzati a seguito della differenziata. Ma
così come il bidone del verde, lo scontiamo.
Però voglio dire, quei soldi che ci vengono dal bidone del verde, lasciamo stare che è un discorso a parte. Però il discorso di utilizzare, dicevo, una scelta politica, però l'assessore Manuele mi conferma che tutti quei soldi che arrivano da Covera vengono inseriti nel bonus. Era solo quello che volevo dire.
Bene. Quindi riprendiamo e votiamo per chi approva per alzata di mano. Consigliere Caperioglio?
Credo che sia scollegato.
No.
Forse non ti ho sentito bene, Angela.
Consigliere Caperioglio? Consigliere Caprioglio, ci sente? consigliere? No, anche perché il segretario mi ricordava che non abbiamo votato l'immediata esecutività a proposito di altri punti, quindi sarebbe anche importante se Caprioglio ci sentisse, così votiamo. Bravo. Perché l'abbiamo fatto per, sì, per la surroga del consigliere, l'abbiamo fatto, però ci manca sulla variazione e sull'approvazione del rendiconto e sulla convenzione. Sulla convenzione tra i comuni.
Chiamando.
Sì, però magari ha avuto dei problemi perché è povero.
Magari.
Sì.
Quindi votiamo noi.
L'ultimo punto sono assente il consigliere Caprioglio.
No, aspetti, dottore, forse.
Perché lui ha votato in quel.
Infatti. Boh. Quindi è assente per l'immediata esecutività, è favorevole invece per, e questa è
assente. Su questa la segno assente.
Okay.
Mentre invece votiamo per l'immediata esecutività, abbiamo detto per la convenzione tra i comuni, per la variazione numero 6 del bilancio, per l'approvazione e rendicontazione esercizio 2024.
Non si era astenuto sempre? Astratto. Siete diventati 12. Allora, sulla Tari tutti favorevoli, sì.
No, magari.
Sulla Tari?
Sì. Noi siamo favorevoli.
Favorevoli noi, astenuto consigliere Russo e Caprioglio era assente.
Favorevoli 11, astenuto.
L'unica che non ha votato era quella.
Sì.
Gli altri due avevano votato.
E chiudiamo con la delibera numero 6, che è comunicazione sindaco e consiglieri. Allora, molto velocemente, le comunicazioni importanti sappiamo essere quelle, vi abbiamo anche lasciato un po' il volantino in modo da fare un ragionamento su questi giorni. Quindi domani 24 l'apertura della mostra in biblioteca dell'ANPI, curata da ANPI, e la presentazione del libro di Luigi Zai, un libro che parla giustamente del nostro periodo 25-29 aprile 1945, 80 anni quindi da quanto successe in quei giorni a Santiago, ma soprattutto io ho già affrontato la lettura di questo libro. Ed è un libro molto interessante perché si concentra moltissimo sulla nostra zona, cosa che magari altri libri l'avevano fatto in maniera un po' più approfondita rispetto al territorio. Adesso qui vedo che c'è Mattia Beccaro.
Non ho fatto niente io.
Che ricorda il suo primo libro di qualche anno fa. Il suo primo libro.
Non si dà limite,
però è anche vero che Zai... delinea cose molto interessanti di quel periodo, una lettura assolutamente da consigliare, e direi che il fatto di essere magari domani presente già alla presentazione del libro sarà sicuramente di conforto per chi si è speso come lui in questo periodo a curare questa pubblicazione. Poi ricordiamo il 25 il corteo, quindi tutto quello che concerne l'omaggio ai cippi, con anche l'aggiunta per quanto riguarda al passaggio fino alla nostra stazione ferroviaria, perché lì ci sarà l'inaugurazione di una pietra d'inciampo, anche lì a ricordare il periodo per quanto riguarda periodo della liberazione dal nazifascismo. Quindi 25 di aprile, come sempre, una giornata da celebrare, da festeggiare. Dopodiché ci sarà il 29 di aprile, che invece è purtroppo una giornata funesta per quanto riguarda Santià. Tutti noi ricordiamo l'eccidio del 29, tutti i civili e partigiani morti in un momento in cui si doveva solo più festeggiare e che purtroppo per Santià è stata una vera tragedia. Quindi il 29 accompagneremo una scolaresca al cippo della Cascina Magra per ricordare e continuare a ricordare ai ragazzi che cosa successe a Santià. Quindi importante anche quel passaggio, le scuole ci hanno dato la loro disponibilità e quindi accompagneremo loro in questo ricordo di questa triste giornata. Mentre per quanto riguarda le altre comunicazioni, io farei un passaggio sulla una pubblicazione che è stata fatta sul nostro albo pretorio riguardante la situazione della SICOR. Allora, la SICOR noi sappiamo che è un'azienda inserita in quell'albo di legge ex Seveso, RIR, rischio di incidenza rilevante. Allora, è da anni che la prefettura insieme con l'azienda cura una sorta di piano di evacuazione, di piano sulla sicurezza. Logicamente, per quanto riguarda l'interno dell'azienda, loro sono da anni ormai adeguati e istruiti affinché se dovesse succedere qualcosa. Dalla parte invece dell'esterno succede una cosa molto strana in quel luogo, perché è vero che non c'è nulla lì attorno e quindi per nostra fortuna, dovesse mai succedere qualunque cosa, il rischio è veramente al minimo. Però è anche vero, come dice la prefettura e come abbiamo un po' partecipato a questi tavoli in cui c'era il mondo intero, perché c'erano carabinieri, forze delle polizia, la polizia ferroviaria, c'era autostrade, c'era RFI, c'erano i vigili del fuoco. Perché? Perché lì c'è un po' un incrocio particolare, c'è l'alta velocità che si incrocia con invece la linea ferroviaria, quella normale, c'è l'autostrada a ridosso della SICOR. Quindi è giusto che questo piano fosse presentato anche all'esterno. Quindi è vero invece che come popolazione, tolti quelli all'interno dell'azienda, c'è veramente pochissimo, perché è stato richiesto al comune la disamina di tutti i luoghi, quelle 4-5 cascine che sono attorno, ma è anche vero che la concentrazione che loro hanno dato esclude anche queste cascine, quindi il rischio è veramente per fortuna al minimo. Giusto però sarebbe, riteniamo che sarebbe anche giusto, la prefettura ci ha dato la possibilità di poter decidere di fare o meno degli incontri pubblici, perché questi incontri a mio parere devono essere tenuti perlomeno con una presenza da parte di un funzionario SICOR, perché per dare davvero ai cittadini le giuste informazioni, senza fare terrorismo, ma con tutte le dovute cautele che uno dovrebbe prendere se dovesse passare di lì proprio in quel momento, in quanto si potrebbe presentarsi questo rischio. Sappiamo che loro sono entrati in questa RIR a seguito di sostanze che loro lavorano, che producono. Quindi sono tenuti a osservare tutta una serie di sicurezze. Valuteremo, poi ben venga anche considerazioni da parte vostra, se informare e fare una serata, diciamo, proprio pubblica, aperta a tutti, o limitarla alla zona. Come dico, per fortuna adesso l'unico è il segretario che non conosce dov'è questo luogo, ma è proprio in mezzo al nulla e quindi, per nostra fortuna, ci sono altre situazioni, venivano raccontate dalla prefettura, che sono magari al centro di centri e quindi lì diventa davvero una cosa più pericolosa. Ragioniamo appunto quale potrebbe essere la cosa migliore. Dopodiché l'altro resoconto, anche questo veloce, sul fatto dell'alluvione. L'alluvione recentemente ha coinvolto come parte di Santià un'unica cascina, che è la cascina da Basso, che è nella strada che collega da Santià verso Casanova. Lì noi siamo andati più volte a ragionare un po' con loro, a dare una mano anche per quanto riguarda i rifiuti, che loro, devo dire, che si sono messi in questo ultimo weekend, hanno pulito tutto quello che c'era da pulire in questi cortili, in questi enormi cortili di queste cascine. l'acqua è entrata in un'unica abitazione, poi è chiaro che sono stati evacuati questa famiglia, il giorno dopo hanno potuto già rientrare di nuovo in casa, danni ne hanno avuti perché il raccolto era già stipato in depositi e si è bagnato la prima parte. Ben contenti che i danni siano limitati a quello, ci sono danni anche a campi magari già seminati che dovranno essere nuovamente seminati. Loro ci chiedono una sorta di intervento, come sovente si chiede, che sia di prevenzione e non solo sempre di corsa poi a mettersi in coda per quanto riguarda il risarcimento dei danni. Ed è vero che a breve verremo contattati da parte ovestese, di chi un po' gestisce un po' le acque del nostro territorio, per ragionare un po' tutti insieme, i comuni, che i nostri, che partono da Carisio ha avuto ancora danni maggiori rispetto a Santiago, Casanova, è crollato anche, non so se sapete, la strada che collega da Santiago a Casanova, a un certo punto c'è c'era un attraversamento di una roggia, qualcosa che l'acqua ha fatto cedere l'asfalto e quindi anche quella, la strada è interrotta, non è più collegata. Quindi abbiamo portato la nostra vicinanza, questo è quello che noi potevamo fare e pensiamo davvero.
Su questo tema comunque oggi hai emesso l'ordinanza proprio per far sì che Ovestesia possa iniziare a procedere.
Sì, intervenire velocemente.
Ma qualche agricoltore è già venuto, ma proprio abbiamo parlato stamattina con l'ufficio agricoltura, anche insieme a Massimo Carando, che la delega all'agricoltura. Chiameremo a brevissimo qua tutti gli agricoltori, appunto per aiutarli per tutte le pratiche che c'è da fare. Proprio oggi la Regione Piemonte ha emesso, è arrivato il tutto per le richieste, quindi procederemo per far sì che i comuni possano fare da tramite. Ecco, proprio oggi la Regione l'ha fatto.
Mi hai anticipato, perché praticamente volevo dire che oggi è uscito il bando proprio per il procedimento agli agricoltori, anche relativamente ai campi seminati che sono stati in modo distrutti da parte dell'Unione. Bene che lo stesso intervenga sulla parte culturale che ha determinato l'invasione nei terreni circostanti.
Ma poi sono proprio sulla strada,
dicevo, valutate bene, perché praticamente immediatamente parte online la richiesta di risarcimento dei danni da parte dei singoli agricoltori che hanno subito.
Sì, infatti abbiamo già lo stampato e li contatteremo. E direi che come ultima informazione gli eventi che ci saranno, al di là del fatto dell'evento importantissimo del 25 e del 29 di aprile, poi ci sarà via via il 30 aprile questo concerto tributo a De André, non so se avete sentito, ma è sicuramente un evento che ha avuto da subito molto successo di vendita, perché i biglietti sono andati quasi del tutto esauriti.
A Roma.
Dopodiché ci sarà il 1° maggio con la maratona di riso italiano e poi ci sarà la fiera. Ricordiamo che la fiera, anziché esserci la domenica 11 maggio, l'abbiamo anticipata al 10 per via della donata degli alpini. Il 10 di maggio quindi a Santiago ci sarà fiera, ci sarà street food e ci saranno anche due complessi. Io sono proprio
una venerdì
e una sabato, due fanfare degli alpini che si esibiranno qua a Santiago.
E la banda cittadina.
E la banda cittadina insieme con loro. Quindi attendiamo questo mese di maggio sperando in un clima migliore. Direi che vi saluto. Vi saluto.
Ogni anno diciamo che non è un periodo fortunato.
Però continuiamo a dirlo.
Non so, però se piove.
Tutti pagano essere contrari, assolutamente. Quindi direi che...
Allora.